Alleluia, 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 alleluia. Spirito Santo, riempici, Spirito Santo, bacciamaci, Spirito Santo, plasmaci, affinché lodiamo Gesù il Signore. Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore è con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Alcuni farisei si avvicinarono e, per tentarlo, domandavano a Gesù se è lecito un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: che cosa vi ha ordinato Mosè? Dissero loro: Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla. Gesù disse loro: per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. Ma dall'inizio della creazione Dio li fece maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due diventeranno uno. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. A casa i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento e disse loro: chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio verso di lei. E se lei ha ripudiato il marito e ne sposa un altro, commette adulterio. Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù, al vedere questo, si indignò e disse loro: lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite, a chi è come loro, infatti, appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso. E prendendoli tra le braccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro. Parola del Signore.
Alleluia, 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 alleluia.
Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Come ho pregato prima di leggere la parola, oggi il tema è scabroso perché si parla di matrimonio e di divorzio. Allora, qui dobbiamo fare subito un distinguo di quello che dice la Chiesa, che va benissimo, che noi accettiamo e sottoscriviamo, e di quello che dice Gesù nel Vangelo, che sono delle cose un po' diverse. Anzitutto, l'avvento del cristianesimo mette in primo piano il matrimonio, e con il cristianesimo il matrimonio diventa un dono, è sacro, sacramento soltanto nel mille, nei primi mille anni manco se ne parlava di matrimonio. E ti ripeto, bisogna fare un distinguo, avvocato. Allora, prima del cristianesimo l'amore era una punizione, perché Prometeo rubò il fuoco agli dèi e allora Zeus si arrabbiò e allora punì gli uomini con il fuoco della passione. Quindi l'amore, la passione, è una punizione E lo stare tranquillo, diciamo specialmente la talassia dei buddisti o delle cose, invece è un dono. Ma questo come inizio del cristianesimo. Prima del cristianesimo c'è l'ebraismo, di cui noi siamo di derivazione ebraica, e Gesù parla. Allora, nella Bibbia c'è scritto chiaramente, quando un uomo ha preso una donna e ha vissuto con lei da marito, se poi avviene che essa non trovi grazia ai suoi occhi, perché egli ha trovato in lei qualcosa di vergognoso, scriva per lei un libello di ripudio e glielo consegni in mano e la mandi via da casa. Al tempo di Gesù, quindi 2000 anni fa, poteva divorziare solo l'uomo. La donna era proprietà del padre, poi diventava proprietà del marito e la donna doveva essere sottomessa perché. Scritto nella Bibbia, siamo nel libro del Deuteronomio, al capitolo 24, quindi la legge di Mosè, questa è parola di Dio. Il marito, se trovava in lei qualcosa che non andava, e questo qualcosa che non andava, c'erano due scuole, la scuola di Hillel e la scuola dell'altro che era più permissivo. Se il marito la mattina si alzava e vedeva che la moglie era brutta, la poteva mandare via. Oppure se bruciava il pranzo, la poteva mandare via. Mandarla via di casa, il padre non la riprendeva perché era una bocca da sfamare. Quindi o faceva l'elemosina o se era belloccia si poteva anche vendere, fare la prostituta. Quindi le donne vivevano nel terrore. Le donne non potevano divorziare. La Bibbia è maschilista. Quindi per tentare Gesù, Gesù ha detto che l'amore è indissolubile, ed è vero, l'amore, attenzione. E per tentare Gesù, quindi dicono a Gesù, ma la donna può, cioè sì, l'uomo può lasciare la moglie, perché era legge permessa. Però Gesù aveva parlato nei vari discorsi di questo amore eterno, di questa indissolubilità. Quindi lo vanno a tentare, dice adesso vediamo. E Gesù dà una risposta: attenzione, questo non fa parte del messaggio di Gesù, perché Gesù sta rispondendo. Il messaggio di Gesù è quello dove lui parla di sua spontanea volontà. Qui Gesù viene tentato dalla risposta e quindi e la risposta di Gesù è sempre a favore dell'uomo, in questo caso, e della donna. Dice, che cosa vi ha ordinato Mosè? Dice che la possiamo ripudiare la moglie. Dice, allora va bene, ma in principio non era così. Adesso ci sono tutte queste teologhesse che studiano un po' di Bibbia, ci sono due creazioni. Allora, la creazione è una sola. Ci sono due racconti, è vero, ma il primo racconto è la vera creazione. Dio li creò maschio e femmina, quindi c'è una parità. La parità Dio vuole, e questo va a 3500 anni fa, maschio e femmina li creò, quindi c'è questo rapporto paritario. Poi c'è stata l'altra creazione, ma non è quando fa la famosa costola. Ma lì è la differenziazione di uomo e di uoma, di ish e isha, la parte razionale e la parte spirituale. E qui dice Gesù, per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre, come c'è scritto nella Genesi, e si unirà alla sua donna e i due saranno una carne sola. Noi lo traduciamo così alla lettera e lascerà suo padre l'uomo, ma non è vero, perché era la donna che lasciava la famiglia, c'erano queste grandi cascine dove c'era la bisnonna, la nonna, perché comandavano le donne anche a quel tempo, e la bisnonna, la nonna, la mamma, la figlia, tutti, quindi andavano a vivere dall'uomo, andavano a vivere dall'uomo e si uniranno e faranno una carne sola, sembra la meccanica dei corpi. Ma la parola è uno. Quindi il segreto del matrimonio, segreto, quello che è il matrimonio secondo Gesù, è quando due persone si uniscono creano uno, cioè il marito e la moglie, uno è il principale attributo di Dio. Quando tu vedi una coppia che si sposa, vedi la sontuosità, il vestito, questo, no, devi vedere Dio. E diventeranno uno, lasceranno suo padre e sua madre, che non lo lasciano perché vanno, l'uomo va, resta nella sua casa, resta nella sua stanza, ci mettono un lettino e fanno un letto grande a due piazze pure per la moglie. Significa che bisogna lasciare l'educazione precedente, bisogna lasciare quello che è il passato, bisogna lasciare l'educazione, che è la cosa che più compromette la nostra vita. L'educazione familiare la devi lasciare e crearti una storia nuova, ex novo. Quando ero a casa facevo così, quando ero single facevo così. E quindi marito e moglie devono essere immagine e immagine di Dio. Non divida l'uomo ciò che Dio ha congiunto. Quando due persone vengono congiunte? Quando? Quando metti la firma sul registro parrocchiale e tu sei congiunto con la persona che ami, quando senti l'amore. Quando ti innamori, quando ami una persona, già è Dio, perché Dio è amore. O teos agapesti, Dio è amore. Quindi quando due persone si amano in Dio. E non c'è sorta, non li puoi dividere. Giulietta e Romeo, la letteratura è Abelardo ed Eloisa. Quante ne abbiamo di storie? Non li puoi dividere. Non divide all'uomo ciò che Dio congiunge. Quando Dio congiunge due persone, tutte le difficoltà non fanno altro che accrescere. Bellissimo quando... E Romeo va da Giulietta e dice: ma se ti vedono i miei parenti, come hai fatto a scavalcare queste mura così alte? Dice: ma l'amore può tutto, è bellissimo, l'amore può tutto, ma se ti vedono ti ammazzano. No, ce la faremo, per dire. Quindi noi siamo congiunti quando scocca la scintilla della passione. E la passione, l'amore comincia così, cioè tutto, le farfalle nello stomaco, il testosterone che se ne va a mille, tutte queste cose, questa è la passione. Esh. Qui bisogna mettere Dio poi. Ecco perché il matrimonio si fa in chiesa, non perché è più bello, quello in comune dura 5 minuti, perché in chiesa, cioè tu metti Dio nel tuo matrimonio. Quindi la parola esh, se ci aggiungi la H, che è la consonante di Dio, non si legge più esh, ma si legge ahab, amore, che si può leggere anche oltre, perché l'amore è un andare oltre ogni giorno. Voi che beneficiate del sacramento del matrimonio sapete che la moglie, il marito non è lo stesso di 20 anni fa, di 30 anni fa, cioè bisogna crescere, bisogna andare oltre. Quindi se tu togli Dio e rimane soltanto esce la passione, ma la passione una volta consumata passa. Ecco perché tanti matrimoni finiscono, con tutto il rispetto, perché è soltanto una passione, manca Dio. Se manca Dio, boh, crolla tutto e poi finito il mutuo, finito i figli, cose, allora lasciamo perdere. E finché morte non ci separi, quale morte? Finché morte non ci separi, quale morte? La Chiesa Cattolica Apostolica Romana dice: quando tuo marito tira le cuoia, puoi fare la vedova allegra e ti puoi risposare. E la Chiesa di Oriente, invece, che è più lungimirante, oppure un'altra cosa, dice: quando muore l'amore, perché l'amore può morire. Allora, in questi casi, la Chiesa d'Oriente permette tre matrimoni, fino a tre volte. Tu, quando muore l'amore, ti sei sposata, credevi che fosse il principe azzurro, poi invece era celeste con questi leggings che si sono scoloriti, e quindi lo lasci e puoi risposarti, secondo la Chiesa d'Oriente. Allora, il primo matrimonio è quello alla grande. Invitati, musica, matrimonio di quelli da favola. Poi non è andato bene, ti risposi una seconda volta senza canti, quindi la corale, niente. Il secondo matrimonio senza canti, il terzo matrimonio a porte chiuse senza invitati. Però sono tutti e tre validi. Tutte e tre validi, quindi il secondo senza canti, la corale lasciamola perdere, qua abbiamo un buco di. Venite come invitati. Allora, sembra uno scherzo, ma questo è. L'uomo, Gesù dice, c'è un progressivo, che poi adesso abbiamo. E vari annullamenti adesso, mentre a settembre era Sant'Antonio, un avvocato mi ha dato da esaminare una causa di annullamento che il tribunale ha dato tranquillamente. Questo avvocato voleva impugnare, no, guarda, non impugnare, perché anche se lei era da TSO infedele, cosa, gli hanno dato l'annullamento come se niente fosse. Quindi le leggi umane sono fallibili. La Chiesa, il Vangelo ha fatto un progresso. Noi abbiamo letto oggi il Vangelo di Marco. Il Vangelo di Marco è il primo ad essere scritto, dove Gesù dice: l'uomo non si separi dalla moglie, punto. Non c'è remissione di causa. L'amore, in questo caso, anche il matrimonio è indissolubile. Questo è il Vangelo di Marco. Successivamente viene scritto il Vangelo di Matteo. Il Vangelo di Matteo viene dopo il Vangelo di Marco, quindi la Chiesa, sono passati degli anni, ha fatto una riflessione e allora fa dire a Gesù, ma poi nella pratica cosa ha detto Gesù veramente noi non lo sappiamo, però vediamo il progresso. Gesù dice: l'uomo non si separi dalla moglie, eccetto il caso di porneia. Questo è il termine, un termine che ha 12 significati. Nella traduzione della CEI mettono in caso di concubinato. Questo concubinato io ma ancora non ho capito bene che cos'è. Però voi, quindi in caso di porneia, allora in questo caso puoi separarti. E quindi 12 significati. Quindi già la Chiesa di Matteo ammette una separazione in alcuni casi, che poi, vi ripeto, non so quali sono nella pratica questi casi. Dopo Matteo, ecco, Giovanni non ne parla, c'è la Chiesa di Paolo. Paolo fa un progresso ancora, scrivendo ai Corinzi, Corinto era una città birichina. E scrivendo ai Corinti dice chiaramente: Dio vi ha chiamati alla pace, alla felicità. Quindi, se sto coniuge non ti porta alla pace, non ti porta alla felicità, separati. Quindi Paolo addirittura sdogana il tutto. E noi siamo chiamati ad essere felici, noi siamo chiamati ad essere nella pace. Se questo marito ti tiranneggia e ti picchia, ecco, Vera, che sei venuta sfregiata, non puoi, lascialo, al primo schiaffo lo devi lasciare, oppure lo ammazzi, ti danno 3 anni, alla fine ti fai 3 anni e sei vedova allegra. E stai appresa a tutti questi divorzi, ma la cosa migliore è ammazzarli. Boh, ti fai qualche anno e stai. Ecco, Adesso ho perso il filo. Dio ci ha chiamati alla felicità. Quindi, e dobbiamo perseguirla. Dobbiamo perseguirla. Tu che cosa vuoi da Veronica? Che sia felice. E tu che cosa vuoi da Sabrina? Che sia felice. Tu che cosa vuoi da Caterina? Che sia felice. Che sia libera. Ecco, la felicità è ospetec. Essere felici si può, anzi si deve. È un perseguire. Quindi tutte quelle cose che, come anche in questo caso un matrimonio, lo devi lasciare. E fai il cammino. Ecco perché poi Gesù parlerà dei bambini. Se non è, che c'entrano i bambini con questo discorso del matrimonio, un discorso scabroso, un discorso. E Gesù ha detto: se non accogliete come bambini la semplicità, i bambini che credono, questa, non entrerete nel regno. Ma andiamo adesso, la cosa bella, secondo me, è proprio la vita di Gesù. Gesù era scomunicatissimo. Lo sappiamo, anche dal punto di vista umano, perché il bravo ebreo a 14 anni, quando spuntano i primi peli, deve essere fidanzato. Se non si fidanza a 16 anni, Dio ha ancora pazienza. A 18 anni, se non si sposa, è scomunicato, è maledetto, dice ancora più pesantemente, maledetto da Dio. Gesù proprio, Gesù, noi lo conosciamo, non sappiamo la sua vita prima dei 30 anni. Di Gesù conosciamo a 12 anni quando fa il Mitzvah, quando a 12 anni diventa maschietto e lo portano al tempio, dopodiché c'è il vuoto assoluto. Ci sono libri, libri e libri, ma boh, sappiamo che a 30 anni spunta Gesù e spunta come single. Quindi Gesù ha tradito il primo comandamento di Dio. Le prime parole, il primo comandamento è crescete e moltiplicatevi. Gesù tradisce questo comandamento e si presenta come single. E allora a me, poi c'è scritto poi all'inizio proprio della Bibbia, non è bene che l'uomo sia solo, gli farò un aiuto che sia simile, dice Dio. E poi il libro del Coelette dice, guai, guai, guai all'uomo solo. Perché se cade non ha nessuno che si rialzi. Allora Gesù, grande trasgressore della legge, come ha inteso queste parole della Bibbia? Ecco, Gesù si è sposato con la comunità. Ecco allora, siamo nell'anno dell'amicizia ancora. Quindi la comunità è in questo caso la fraternità, il gruppo. E siamo a Roma, quindi il gruppo di Roma. Non dico la chiesa, a me sembra la chiesa questo grande supermercato, come quando tu vai alla Coop o all'Unes o dove andate e prendi le cose che ti servono, vai a messa senza conoscere nessuno. Questo non era l'intento di Gesù. Gesù voleva che la chiesa fosse una comunità di amici. E non vi chiamo servi, ma vi chiamo amici. Quindi Gesù entra in quest'ottica della comunità. E allora queste parole della prima lettura noi le possiamo applicare alla comunità. Allora Gesù dice: non è bene che l'uomo sia solo, gli farò un aiuto. Attenzione, aiuto, aiuto. La parola è ezer, che significa aiuto spirituale. Quindi la comunità, come dovrebbe essere il matrimonio, voi applicatelo al matrimonio. Quindi il matrimonio, questi matrimoni che no, io non sono credente, no, io vengo in chiesa, no, e il prete non mi piace, ma stiamo ancora all'ABC. L'aiuto, il marito, la moglie deve portarti a Dio, questo è il matrimonio cristiano. Cioè, tanti matrimoni sono nulli. Nulli, perché il matrimonio deve essere un cammino spirituale, deve essere un progetto. Ecco allora, il matrimonio, cioè l'aiuto, cioè la persona che tu scegli di stare accanto. Va bene che tu ne vuoi uno ricco, generoso e bello, non so in quale fiaba lo hai letto, ma oltre questo devi aggiungere che sia credente, che sia fervente. Perché la persona che tu scegli per avere un progetto deve portarti a Dio, ovvero deve portarti all'amore, perché Dio è amore, ma non soltanto all'amore della passione, che ci vuole. La prima cosa dell'annullamento del matrimonio era il matrimonio errato non consumato, ma adesso ci sono un mucchio di tutto e di più. Però Dio, cioè la persona che tu scegli, deve portarti all'amore. Questo caso, la comunità, se questa comunità ti porta all'amore e ti fa vivere d'amore, allora vieni. Se questa comunità non ti porta all'amore, non ti fa vivere, ma statene a casa, cercatene un'altra. Attenzione però, la comunità deve essere uno, cioè la comunità deve, al di là delle dinamiche umane, deve essere presenza visibile del Dio invisibile. Cioè la comunità ti deve far vedere Dio. Questo, voi che siete venuti qui, dobbiamo vedere Dio. E la cosa bella è. Gli farò un aiuto, quindi un aiuto alla dimensione spirituale, che gli sia simile. Simile, la parola ha quattro significati, tutti e quattro buoni. La prima è simile, che significa paritario. Cioè, adesso vi faccio l'applicazione per la comunità, poi tu che sei sposato fai l'applicazione di sposare. Significa che paritario significa che dobbiamo incontrarci tutti sullo stesso livello. Quindi l'avvocato, il manager, la signora che fa le pulizie, cosa? Tutti sullo stesso piano. È un incontro paritario, al di là dei ruoli che uno nella società ha e che vanno bene. E entri qui, quindi a livello paritario. Di fronte. Quindi di fronte significa che ci sarà un conflitto. Il conflitto Ferri e Ritano, il conflitto è normalissimo, oppure Muratori De Vitis, il conflitto è normale perché nello scontro c'è l'incontro. Quindi, perché il Signore ha chiamato persone diverse. Nella prima comunità c'era Simone che diceva: i romani dobbiamo mandarli via con le bombe. Basta con tutte queste cose, tiratevi una bomba, sti romani. C'era Matteo che invece, ma no, i romani ci possiamo guadagnare. Difatti lui faceva l'esattore. Ve immaginate a tavola, poi con quel Giovannino, no Giovannino Pecorilla, ma Giovannino fratello di Giacomo, che appena parlavi, vum, si accendeva. Per carità queste persone, Dio ce ne liberi. Boanerges, citato anche dalla Fratini in una catechesi. Quindi, ma come si fa a vivere? Ma stesse cose, le stesse cose. C'è la Ritano che si accende come un fiammifero, c'è la Fratini che cerca di conciliare tutto, c'è la Pina che ogni pelo gli sembra una trave, e così via, e così via. E di fronte, quindi il conflitto è normale. contro, diverso dall'ideale, diverso dall'ideale di quello che dovrebbe essere. Tutti noi siamo arrivati a questo gruppo, gruppo di Roma, gruppo di Montegnano, gruppo di Palermo, credendo che Padre Giuseppe fosse un santo. La signora che viene per la prima volta mi dice: ho sentito la sua fama, la precede. Gioia, appena mi conosci, vedrai. E oltre a Padre Giuseppe, anche gli altri credevamo che fossero dei santi, la Fratini che è sempre così, l'agita con tutte queste parole, cose. Poi sotto sotto, hanno le loro povertà. Ecco, quindi dall'ideale si passa al... Come quando vi siete sposati, ti ricordi Marco, ti sembrava veramente Dio in terra, e poi quando la quotidianità è quello che ammazza l'amore. Le persone che vivono da amanti tutta la vita, perché si incontrano soltanto per dirsi il rosario, per le cene, i viaggi, le cose. Ma la mattina quando ti alzi e che c'hai... Le persone che parlano, io già li separo, li uccido lì in seduta stante. Che ti parlano, quando le donne hanno il ciclo, dicono che sono intrattabili e così via. E così via. Poi il Ferri che mi sbadiglia in faccia mentre io sbadiglio l'antistress. Quindi dall'ideale al reale. Quindi, e poi gli farò un aiuto che sia simile. La quarta cosa, quindi vedete quanta ricchezza c'è in un versetto solo. Simile è comunicare, cioè dobbiamo parlare. Ma non soltanto cosa mangiamo oggi, chi va a prendere i bambini all'asilo? Ci vai tu a prendere Caterina o ci vado io? Cosa mangiamo stasera? E cosa? Comunicare il mistero, che è la cosa più difficile. Comunicare quello che il Signore sta facendo a te. È un universo, bisogna avere coraggio a raccontare quello che il Signore sta facendo a noi nella comunità, oppure, ecco, nel rapporto. E questo è il primo step. E poi continua, noi abbiamo bisogno di persone. Dio crea l'uomo. E poi gli porta gli animali, le piante, le cose. Ma l'uomo non trovò pace. Come adesso che noi si usa adesso anestetizzarsi con il cagnolino, con il gatto, con le cose buone, io sono un gattaro per carità, ma queste cose non ti daranno mai la pienezza. La pienezza te la danno le persone. Quando Dio apre la famosa costola, che poi è il lato, e tira fuori la uoma liscia, la parte spirituale, tu potrai avere pace soltanto vivendo la dimensione spirituale. Ecco perché noi come chiesa, come gruppo, dobbiamo tenerci alte le vibrazioni dello spirito. E adesso purtroppo la Chiesa, secondo me, ha delle derive con questa socialità e con questa carità. Va benissimo, per carità. Ma se noi, quando sono andato in Brasile, ecco perché poi dice che non mi potevano vedere, il vescovo che chiedeva aiuti e chiedeva cose, era quello ero provinciale, cose, io quella mattina, prima di andare a messa, mi sono fatto un giro per la città. Ho contato 11 chiese protestanti nei garage, sentivo cantare alla barè, sentivo cantare e entravo, vedevo erano tutti uomini. Poi sono andato alla messa, erano tutti bambini, a cui tu dai la colazione, va bene, ma gli uomini persone avevano bisogno di spirito ed ecco che andavano nelle altre chiese. Oggi noi, ecco, questa deriva del buonismo, va tutto bene, però noi dobbiamo dare, ecco, la dimensione spirituale, Isha, soltanto nello spirito noi possiamo placare quel bisogno di comunione. E allora Dio, visto che per aprire, fece scendere su di lui il tardemà, un torpore e tirò fuori la spiritualità. Quando noi facciamo la preghiera del cuore ieri sera, non è altro che questo. Noi abbiamo nel cervello tre e quattro onde cerebrali. Le onde beta, che sono quelle che sto usando io, devo ricordarmi, devo fare qualche battuta per far svegliare Sabrina, qualche cosa. E quindi quelle della massima attenzione. Voi avete invece le onde alfa. Le onde alfa, quelle vi sedete, sentite Padre Giuseppe che si sbraccia, che salta, che fa. Ma stai pensando, vedi il Ferri, ma Isabella ha fatto colazione e cosa? Il Matteo sarà dalla nonna, è arrivato, insomma le due cose, quelle altre. Poi ci sono le onde teta. Le onde teta sono quelle del sonno, dell'addormentamento e sono quelle della preghiera del cuore. Ieri sera abbiamo fatto tsunami, togli tappo e poi con tutto questo c'è stato quel canto Yeshua e eravate nelle onde teta dell'addormentamento, dove bypassiamo la mente ed entriamo nello spirito, il nostro spirito. Stupendo. Poi puoi avere anche un abbiocco, può capitare, e quindi come se hai dei sogni, come Pietro, Giacomo e Giovanni, che salirono sul monte Tabor, erano oppressi dal sonno, ma restando svegli videro la gloria del Signore. Noi possiamo vedere la gloria non con la mente. Quando Mosè voleva vedere il Signore, gli velò gli occhi, gli velò la fronte, la mente, perché noi possiamo vederlo soltanto con il cuore. E ecco allora che dobbiamo tenere alta la cosa. E il torpore ci aiuta ad arrivare, il torpore, e a vivere questa dimensione. Ed ecco che allora l'uomo lascerà suo padre e sua madre, vale anche per noi. La comunità, dobbiamo lasciare quando eri nella comunità Maria, quando eri nella comunità di Rosanna, quando eri nella comunità dello yoga e così via, e fare qualcosa di nuovo. Questo è un qualcosa di nuovo, lascerà suo padre, dobbiamo lasciare il passato e vivere questo momento presente e come è una cosa nuova, abbandonare quindi il padre e la madre e siamo già alla fine e vivere con l'entusiasmo iniziale. Continuare la scelta ogni giorno. Vivere, essere uno, quindi la comunità, avere lo stesso ideale e la stessa comunione spirituale. Ovvio che ognuno di noi ha delle inclinazioni diverse, e ha delle inclinazioni diverse spiritualmente, però non possiamo fare i separati in casa. Vivere con che Gesù è il Signore, che Gesù è risorto, che Gesù guarisce e che Gesù è presente nella comunità. Sono dei punti fermi di comunione. E a conclusione, erano nudi e non ne provavano vergogna. La traduzione adesso, quella nuova, dice non nudi ma poveri. Ecco, mostrare le nostre povertà senza vergogna. Dobbiamo smettere di fare i super uomini o le super donne e mostrarci nella nostra povertà, in quello che siamo, E quindi non ne provavano meno perché l'amore non cerca la perfezione, l'amore cerca di colmare le lacune. E nella Chiesa, ecco, Gesù dice: spingete oltre la siepe, poveri, storpi, ciechi e zoppi. Questa è la vera, è la vera comunità. Quindi, ecco, poi c'è il lasciate. E che i bambini vengono a me a cogliere il tutto come bambini. Ci sarebbe altro, ma chiudiamola qui e abbiamo tanto materiale per la nostra riflessione. Amen.